www.ddjo.it e la storia continua.
Di girare, di di osservare da vicino, di parlare anche con queste sculture, con le statue che ormai erano alcune meno amate. Sono emozioni uniche, perché poi si pensa a tutti quelli che hanno lavorato, hanno estratto il marmo, lo hanno trasportato, a coloro che hanno donato, hanno offerto economicamente per realizzare queste opere, ma ancora di più al sentimento religioso, al sentimento artistico. E tutto questo perché? Perché l'insieme della cattedrale è tale per cui continuerà sempre, è un insieme di risposte sociali che si sono succedute in 6 secoli, da prima forse meno così vistose, meno così decorate come le vediamo come oggi, ma in questi ultimi 2 secoli in modo particolare è diventato un insieme unico. Ebbene, io in questi 34 anni ho avuto il destino, la fortuna di rapportarmi costantemente con queste opere. In alcuni casi, quando si parla di coppie, uno pensa alla coppia, ce l'hai lì davanti, lo scultore bravo non fa altro che prendere un blocco di marmo simile per dimensioni e con vari strumenti, oggi con le tecniche anche e con le macchine che aiutano a sgrossare, a spruzzare, si procede e si esegono queste cose. Non è così. Non è così perché bisogna avere l'umiltà di osservare, entrare nello spirito di quello che rimane in uno stato, perché si decide di fare una coppia. Si decide di fare una coppia e qui la fabbrica del Duomo, ahimè, è particolarmente impegnata in questo, perché il marmo di Cadoglia è un pregevolissimo marmo, molto bello, ma altrettanto delicato. È un marmo che subisce le ingiurie degli inquinanti, le ingiurie del tempo. E quindi quando si decide di fare una struttura, una statua, un ornato, un elemento architettonico, è perché poi non si può assolutamente intervenire. Gli ingegneri capitalieri lo sanno benissimo, finché si può si mette mano con interventi non solo di consolidamento, ma addirittura come avveniva qualche decennio fa, facendo tasseramenti. Purtroppo il marmo di Cadoglia, dopo un secolo e mezzo, tende a soffrire in modo serio, dal punto tale che collassa. E immaginiamo un gargoyle, immaginiamo una mensola, immaginiamo anche una singola statua che noi vediamo tutto attorno al perimetro. Quando il marmo in questo caso collassa, non ci avverte, cede, crolla, e quindi, a parte il rischio della sicurezza, che possiamo immaginare tutti quanto sia notevole, si perde un'opera, si perde un pezzo di storia. E allora ecco che questa voglia, questa forza di fare la coppia, arriva a persone come il sottoscritto. E la coppia cos'è? E in un lato la pazienza di osservare lo stato di conservazione della statua, quindi immaginiamo una statua che ha perso un braccio, che ha perso un naso, che ha perso particolari che sono magari il lato più esposto a nord, o altro ancora. E bisogna avere l'umiltà di guardare, osservare attentamente, cercare di indagare storicamente, quindi riferirsi anche all'archivio, laddove l'archivio riesce a esserci venuto, o ancora meglio indagare nella personalità dello scultore, se si conosce l'autore, e cercare di osservare anche altre produzioni dello stesso autore. Perché? Perché sul Duomo di Milano gli scultori si sono tutti sfidati, uno ha sfidato l'altro. in capacità, in creatività, in espressioni della statua, in virtuosismi. Ci sono dei virtuosismi scultori spaventosi. Io sono nipote di uno scultore, ho sempre vissuto nell'ambito della scultura. Credetemi, ci sono dei virtuosismi scultori incredibili, e se penso che questi virtuosismi sono stati realizzati solo con l'utilizzo del lavoro manuale, quindi mazzolo, serpello, attrezzi vari, tratti, raspi, non come uso oggi. Noi siamo anche altri colleghi della scultura, ci usano delle macchine, delle sagomatrici che spostano il marmo, tolgono il marmo con utensili diamantati, e questo per un certo verso è un grosso aiuto, ma forse l'aiuto maggiore lo hanno le stesse tasse, le coppie, in quanto essendo state sfruttate, sgrossate con queste macchine con l'utilizzo del diamante, il marmo, una volta realizzata l'opera, non ha subito le ingiurie che avrebbe subito in passato, subiva in passato, con la sbronzatura e la sbronzatura, perché col mazzuolo si può stare attenti finché si vuole, ma se non si picchia, il marmo di Santorio non si stacca. E quindi questa ci dà la dimensione della importanza di tutta la scultura, dall'ornato alla figura, alla statuaria della cattedrale. Sono un unico in tutti i sensi. Il peso del marmo di Caldoria, che è anche limitato, cioè la cava, e questo appunto non ha grandi possibilità nell'andare al fatto materiale, aggiunge un altro valore, che è l'unicità. Quindi aggiungo solo l'ultima nota, il sentimento che io provo quando lavoro per la cattedrale è un sentimento che mi fa sentire molto piccolo perché mi rendo conto che sicuramente se avessi vissuto un secolo fa, non so se avessi potuto continuare con il lavoro faticoso, impegnativo che hanno svolto tutti i miei colleghi predecessori. Penso di avervi abbastanza annoiato con questo mio racconto preso dall'emozione e da un sentimento semplice. Grazie.
Questo, ringraziando la comunicazione che ha sentito il suo uomo, che ha sentito questo libro, che ha sentito lo una storia che ne ha centinaia e centinaia dietro. Tutti hanno dato un'emozione, tutti hanno dato una parola. E allora apriamo un po' questi discorsi, queste cose che si possono dire intorno all'uomo. E per primo chiamerei l'architetto Alberto Azioli, ricordo che c'è stato sottintendente dell'architettonici di Milano. L'architetto Azioli potrà introdurci al significato di bene culturale. Oggi tema vastissimo, pensando al mondo, un bene culturale, abbiamo sentito come lavora lo scultore. Allora, qual è la parola?
Bene culturale è una definizione relativamente recente, data negli anni 60 del secolo scorso da una commissione, la commissione Franceschini, non ha nulla a che vedere con il nostro attuale ministro, era una commissione voluta dal Parlamento incaricata di studiare il mondo del nostro patrimonio artistico e dare delle direttive, dare delle specificità. E la prima cosa che si trovò di fronte questa commissione è come definire il nostro patrimonio artistico. Ricordo che la legge 1089, quella legge Bottai, la legge di tutela statale, una legge stupenda che è stata coronata da tantissime altre legislazioni di altre nazioni, ricordava questi oggetti come cose di interesse storico-artistico. E anche il nostro Ministero dei Beni Culturali, che ancora non esisteva, era una branca del Ministero della Pubblica Istruzione e si chiamava Direzione Generale delle Belle Arti. E quindi questa commissione si trovò nella necessità di identificare con un nome e fu coniato appunto questo nome felicissimo di beni culturali. In realtà era stata già utilizzata prima, ma è stato diciamo l'organismo che l'ha diffusa. E definizione particolarmente azzeccata, perché è diventata poi una definizione comune, anche giornalistica, ma anche istituzionale. Infatti da lì a poco nacque proprio specificamente il Ministero dei Beni Culturali, voluto dal Giovanni Sandrini, che ne fu anche ministro, il primo ministro. La Commissione Franceschini diede anche una definizione di bene culturale, definendola come una testimonianza concreta avente valore di civiltà. Ma tra le tante definizioni che possono stare date, a me piace ricordare quella di Umberto Eco, che definiva il bene culturale come un flusso di comunicazioni con un supporto fisico. Un flusso di comunicazioni con un supporto fisico. Non a caso usa comunicazioni, Umberto Eco, tradizionale letterale, un semiologo e esperto di comunicazioni.
Ma cosa ci voleva dire, insomma, Umberto Eco con questa parola? Ci voleva significare che l'opera d'arte che noi ammiriamo, che può essere una pittura, una scultura o anche un'architettura, in realtà sono solamente degli oggetti che prendono valore per la comunicazione, per quello che ci trasmettono. E io credo che questa definizione di Umberto Eco si attagli perfettamente al nostro Duomo. Il nostro Duomo è un monumento eccezionale, un'architettura eccezionale anche come arditezza e complessità strutturale, è piena di statue, di decorazioni. Ma il suo valore, io credo, sia soprattutto il valore che trasmette, il valore morale, il valore religioso, il valore spirituale, il valore identitario di una comunità. Ecco, io credo che l'opera appunto del maestro Gagliardi in tutti questi anni, opere che io, che è riduttivo considerarle solo come copie, ma io le considero invece, vanno considerate come un contributo importante di un artista di una generazione diversa. Ecco, io credo che l'opera del maestro Gagliardi ha fatto sì che questo flusso di comunicazioni, come lo definiva Umberto Eco, non si interrompesse e ha fatto sì che questo nostro stupendo monumento ha contribuito a far sì che possa essere trasmesso alle generazioni future.
po' quasi, bisogna pensarci un attimo, però è quasi, quasi completo, insomma. Vabbè, grazie alle presentazioni, e ora allora passiamo a una persona che rispetto agli architetti, non soltanto la posizione del Politecnico più concreta, perché è un ingegnere, io adesso non vorrei entrare in antiche questioni, però l'ingegnere Francesco Canali, che è direttore dei cantieri del Duomo, quindi segue una lunghissima tradizione, ovviamente tante persone hanno collaborato, diretto, costruito, e allora proprio a lui ci si deve chiedere il significato di bene culturale, però questo particolare bene culturale che è l'uomo, cioè quali sono le particolarità di questo bene culturale, ingegnere?
Intanto, cominciando nelle sue parole, voglio salutare Benny Murray che è con noi e che ho avuto l'onore, al quale ho avuto l'onore di succedere qualche anno fa in questo ruolo importante. È vero, il Duomo è il Duomo di Milano è un bene culturale, è un sistema straordinario. Arrivando in fabbrica dal mondo del restauro in giro per l'Italia si ha una specie di fortissima impressione, non voglio parlare di shock positivo, perché solo qui si lavora in questo modo. E d'altronde non potrebbe che essere così, perché bisogna mantenere viva una tradizione, un impegno che vanno indietro di più di sei secoli, ma non per il gusto del tenere vivo qualcosa che così è semplicemente tenuto in piedi, ma perché la fabbrica continua con una freschezza e una vivacità straordinaria a comportarsi come si comportava quando è nata. Cioè la fabbrica del Duomo è una cattedrale gotica trapiantata nel terzo millennio, che ha, diciamo, adatta all'oggetto del suo lavoro, no? Quindi a questa cattedrale fantastica, fantasmagorica, le tecniche e i modi di lavorare più innovativi. Un veloce racconto per immagine, qualcuna la vedete nel video, giusto per raccontare come è fatta in concreto la fabbrica, che poi non è così conosciuta. La fabbrica è fatta da tre cantieri, che sono quelli da sempre: la cava, che sta a Candoglia in Bocco della Valtoce, il Duomo, che sta qui in piazza Milano, e il cantiere dei marmisti, che nell'evolversi delle tecniche di trasporto si è spostato dal laghetto qua dietro e poi nelle immediate vicinanze del Duomo alla leva delle funzioni, perché oggi evidentemente il trasporto avviene su gomma e non più sui barconi. Vedrete qualche immagine suggestiva della ricostruzione di com'era. In questi tre cantieri, da 631 anni, si lavora per erigere in un primo tempo e oggi per tenere in vita la grande cattedrale con le sue architetture straordinarie. Il lavoro si è un po' semplificato nel corso degli anni perché ovviamente la meccanizzazione ha molto aiutato, ha semplificato la vita di chi lavora in cava soprattutto, ma anche di chi lavora in cantiere, ha ridotto le sollecitazioni e i pericoli ai quali tutti i lavoratori sono esposti, anzi oggi la fabbrica, come sempre, insomma, ancora di più, cerca di prestare particolare attenzione anche a questi aspetti, e ha fatto sì che nel tempo si riuscisse ad impiegare materiale di qualità sempre maggiore. C'è la fortuna che il giacimento ha un'estensione che probabilmente già Ferrato Visconti e i consiglieri della fabbrica inizialmente non immaginavano, ma un'estensione che ha consentito all'uomo di essere costruito tutto con quel materiale e che fornisce sufficienti garanzie anche per i decenni a venire. Le immagini che vedete sono di Alessandro Gandolfi, che è un fotografo che lavora per il National Geographic e che un anno fa ha curato un servizio sulla fabbrica. Anche questo fa pensare, no? Il National Geographic, che è una rivista contemporanea e che mette la sua focalizzazione sui fatti più significativi in giro per il mondo, che si sofferma su questa realtà straordinaria, perché, come dicevo, le maestranze fanno dei mestieri che, seppur un po' semplificati rispetto al tempo, Gino Giacomelli, il capo del cantiere marmistiche per noi, vi potrebbe fare l'elenco di quali erano le specializzazioni dei marmisti fino a 30 anni fa e di quanto si siano ridotte oggi, perché di fatto la filiera si è meccanizzata e quindi ha un po' ridotto le competenze. Quindi si associa alla maestria di un tempo l'impiego delle tecniche moderne, anche dal punto di vista del restauro, perché questo è alla fine l'obiettivo comunque di chiunque lavora in fabbrica, quello di conservare al meglio. In questa necessità di conservazione però si arriva a un punto, per le caratteristiche del Mago di Candoglia, che è il maestro Gagliardo ricordava, si arriva a un punto in cui può non essere più possibile il restauro e quindi si va avanti, si arriva eventualmente anche alla sostituzione. Tutto questo è un processo, come dicevo, di grande vivacità. Nel far questo, e quindi nel completare l'ultima statua montata su un uomo, credo risalga al 2012, molto più bello, Carlo Alonso, come mai si mantiene la libertà e la vivacità di poter continuare a ornare la cattedrale con figure ancora oggi, cioè di non considerare una cosa morta, finita, figlia di un programma pur chiaro dall'inizio, no? Proprio per questo, perché l'attività è continua e si continua a interpretare il tema che era posto all'inizio, cioè la Gerusalemme celeste circondata da santi, cherubini, patriarchi e che rappresenta una collettività che continua a lavorare in quella direzione e in quella direzione a ornare il movimento. In questo agire, evidentemente, si torna spesso, per capire come muoversi, a guardare all'archivio, perché la fabbrica ha un'altra straordinaria ricchezza, che è quella delle carte depositate nell'archivio, e lì con pazienza e con un livello di attenzione sempre maggiore, ricostruiamo, cerchiamo di ricostruire man mano che i lavori si sviluppano anche la storia della cattedrale e delle sue figure che la ornano.
Allora, l'ingegnere Canali ha citato l'archivio, e qua c'è anche la preghiera, la dottoressa Lorenzo Lettiera, che è archivista della Granata Fabbrica. L'archivio della fabbrica non possiamo definirlo una miniera, è una miniera, no? È una gran miniera. E cosa si legge della fabbrica guardando il suo archivio? Un archivio che tra l'altro da 621 anni non ha avuto le ruberie di Napoleone, ha avuto ovviamente magari qualche piccola menta, qualche cosa, però pensiamo all'archivio vaticano che è stato saccheggiato, pensiamo ad altri archivi che si sono perduti. Questo intatto è abbastanza intatto. Cosa si può dire?
Allora, buonasera a tutti. Sì, l'archivio è effettivamente, l'archivio della fabbrica è una miniera, nel senso che è un unico straordinario in Italia, in particolare in Italia settentrionale, ovviamente, che ha vissuto rivolgimenti politici particolarmente vertiginosi e ravvicinati, che di solito sono la causa prima della perdita di una memoria documentale. L'archivio conserva effettivamente dalle origini della costruzione dell'uomo tutto quello che si è sedimentato come traccia documentaria e non è un caso che sia conservato in questo modo, ma è proprio stata una volontà della fabbrica. Infatti il Duomo, questo Duomo di cui appunto oggi parliamo, è diciamo ha tanti volti, ha tanti aspetti, è ovviamente la chiesa cattedrale della diocesi ambrosiana, quindi un punto di riferimento per una delle diocesi più popolose della cristianità, è il frutto artistico e architettonico di un dialogo serrato, non sempre pacifico, tra maestranze internazionali e una forte identità lombarda, e è stato indubbiamente un centro di attrazione in tutti questi secoli, non ultimo in questi giorni, cioè succede, si parla dell'uomo e subito c'è un'attenzione riguardo all'uomo. In questa complessa storia c'è stato un soggetto che è la Veneranda Fabbrica dell'Uomo che invece ha mantenuto con tenacia un'autonomia nel gestire la costruzione prima e la manutenzione poi del monumento, tenacia che si è tradotta anche in una tenace conservazione della documentazione. E questo capite che per qualsiasi ente, ma in particolare per un ente che deve costantemente intervenire sul proprio oggetto è una ricchezza straordinaria. E quando si legge dall'archivio, dalle carte d'archivio, innanzitutto la prima sensazione è quella, prendo il maestro Gagliardi, è quella di una piccolezza, di una sproporzione, cioè chiunque si avvicini all'archivio della Fabbrica dell'Uomo avverte la sproporzione tra il suo presente piccolo e 630 anni di storia. Ma l'altro aspetto, l'aspetto principale che emerge è proprio quello della vivacità di questo cantiere. Una, come diceva Giulia Canali, è una fabbrica gotica oggi, una fabbrica viva. Noi non ci prendiamo cura di un monumento che è rimasto, è stato costruito secondo un progetto iniziale e lì è rimasto. È un monumento, è una realtà in continua evoluzione. E questa vivacità si legge attraverso le carte. Le carte che ci aiutano anche a, in qualche modo, riflettere su alcuni atteggiamenti anche odierni, perché nel passato della fabbrica c'è stata una certa libertà di azione rispetto al proprio apparato decorativo. Cito in particolare un aspetto che mi ha colpito leggendo gli scritti di Ferrari da Fassano, che è stato ingegnere dell'uomo per oltre 40 anni, dagli anni 60 fino al 2000, che raccontava questa scoperta. Praticamente intorno agli archi ogivi che circondano il Tiburio, che sovrastano appunto i quattro piloni del Tiburio, sono collocate 60 statue di santi e profeti. Queste statue sono state messe in opera verosimilmente alla fine del 400, cioè quando quella parte è stata terminata nella sua costruzione. Al momento di restaurarle, l'ingegner Franco Ferrari osserva che tante di queste statue, al di là dell'aspetto stilistico che datava alcune nei primi anni del 400, quindi non nel momento della messa in opera, ma tante di queste statue avevano 50 su 10, quindi su 60, quindi una proporzione importante, avevano un basamento riadattato. Vuol dire che quelle statue erano state collocate prima in altri posti, presumibilmente in guanci, minestroni, piuttosto che in capitelli, e erano state poi spostate per essere ricollocate in quella sede. Questo cosa ci dice? Ci dice che con una certa libertà il cantiere della fabbrica, a 100 anni di distanza dall'inizio della sua attività, spostava statue al suo interno. Questa libertà, che non è avventatezza, ma è proprio vivacità, ci fa riflettere su un aspetto fondamentale che richiama anche quanto detto dall'architetto Archioni, che i luoghi, per quanto ci siano dei progetti iconografici, come dire, parziali, sulle parti che via via sei secoli di fabbrica si sono susseguite, in realtà risponde a un progetto complessivo, che è quello proprio di un racconto, il racconto di un cammino di santità, un cammino fatto di santi e non solo, perché le guglie sono popolate, e il maestro Gagliardi sicuramente può confermare, da santi, profeti sicuramente, ma anche diciamo di altri personaggi o elementi naturali, personaggi anche che per nulla santi furono, ma questo non è una contraddizione, è proprio il messaggio dell'uomo. Questo racconto appunto di un cammino di santità guidato significativamente in cima alla Gloria Maggiore dalla Vergine può sopravvivere solamente se laddove un elemento, come dire, per un ammaloramento viene si trova in uno stato di forte danneggiamento, viene sostituito, ed ecco quindi l'importanza della pratica della copiatura delle statue, pratica di cui altrettanto, come di tutta l'attività della fabbrica, c'è ampia traccia in archivio nel testo del maestro Gagliardi. Il contributo della dottoressa Benati riprende proprio l'inizio di questa pratica di copiatura con la prima statua copiata, che fu appunto alla fine dell'Ottocento. Quindi, diciamo così, l'archivio racconta tutta la storia della fabbrica e continua a raccontarla fino ad oggi. È allo stesso tempo, diciamo così, fonte per il cantiere e destinazione poi di ciò che avviene in fabbrica, e quindi è una miniera che si incrementa.
Questa miniera che si incrementa forse ci riporta un po' all'architetto Archioni, perché parliamo della specificità del luogo. Lei è stato sovrintendente per 13 anni, quindi di monumenti ne ha visti, di situazioni ha potuto esaminarle tantissimo. Però il Duomo, penso ai discorsi fatti dal maestro, all'ingegnere, alla sorpresa costiera, che ci ha detto che appunto un po' come funziona questo meccanismo della... questa elasticità, insomma, anche nell'utilizzo delle varie parti delle situazioni, insomma, il Duomo resta un monumento. E allora cosa possiamo aggiungere?
Vorrei aggiungere che l'unico del nuovo, non solo da un punto di vista artistico, questo monumento eccezionale, è anche la gestione di questo stupendo monumento, gestione grazie, che viene condotta grazie alla fabbriceria del Duomo. Ecco, questa la fabbriceria del Duomo, è vero che sia un'istituzione sicuramente unica in Lombardia, non so se in Italia ce ne sono altri modelli simili. Io ho restaurato, ho seguito nei miei 13 anni di sovrintendente tantissimi lavori di restauro, facendoli anche direttamente, ma anche precedentemente come funzionario. Posso ricordare il Duomo di Pavia, la Certosa di Pavia, il Santuario di Tirano. Cito tutti questi monumenti che hanno caratteristiche e dei gradi simili a quello che raccontava appunto l'ingegner Canali. E devo dire qual è il problema, si sono fatti anche interventi del Duomo di Como, si sono fatti anche interventi importanti storici. A noi però manca ancora, è generalizzata quella cultura della manutenzione, cioè si fa il grande intervento una volta ogni 30-40 anni e poi magari si lascia andare. Allora io l'ho scritto anche nel libro, questo libro che stiamo presentando oggi, dico, ma il nostro, dove abitiamo noi, nei nostri condomini, nelle nostre villette, ogni anno, ahi noi, sappiamo che dobbiamo fare la manutenzione, un anno il tetto, un anno la grondaia, un anno, lo sappiamo bene. Ecco, com'è pensabile che siamo così attenti ai nostri modesti edifici quando, e non è pensare che edifici che hanno centinaia di anni, 600 anni come il Duomo, 1000 anni come altri monumenti, possano andare avanti senza questa attenzione, senza questa manutenzione continua che noi riserviamo invece al nostro condominio. Ecco, io credo che il fatto invece che ci sia la fabbriceria, che è poi è fatto unico, eccezionale, perché non solo è addetta alla gestione, alla manutenzione, ma fu proprio la stessa istituzione che ha costruito la cattedrale, che e adesso se ne è assunta appunto la responsabilità di continuare a fare questa manutenzione. Ecco, io credo che questa mancanza di cultura della manutenzione, che è un po' diffusa, non ci sia invece per il Duomo, e questo grazie proprio a questa grande istituzione e alle persone veramente che seguono quotidianamente, sia tecnici che anche gestionali. Ecco, questo io credo che sia la grande unicità, al di là della parte monumentale, ma quello è un altro discorso. Grazie.
Grazie a lei, architetto. E tra l'altro, forse è meglio adesso guardare un po' dentro questa unicità. Ingegner Canali, allora, proviamo a salire con lei su un ponteggio intorno alla Muglia. Lì ci sono pesi, ci sono delle situazioni che molte volte non riusciamo nemmeno a immaginarci. Ci sono quintali che devono essere calcolati, spostati, attenzionati, eccetera, così. Cosa succede se, supponiamo, qualcuno di noi sale con lei, con il dovuto caschetto, su un ponteggio intorno a una tua?
Sì, è veramente una prospettiva insolita, perché i lavori vengono programmati basandosi sul ciclo che risulta appunto dagli archivi, no? In una prospettiva di programmazione della manutenzione, come diceva giustamente l'architetto Artioli. Poi sul ponteggio si sale magari 40 metri su una picco che attualmente si vede soltanto dal basso, e a quel punto si toccano con mano i tanti o i pochi problemi che dal periodo dell'ultimo intervento sono intervenuti. Servono tutte le competenze e quindi la fabbrica ha misti, ma fabbro, falegname, in modo che a seconda della elettricista, a seconda del tipo di problema che si manifesta, sia possibile intervenire. i restauri vengono fatti quelli propri, in parte con personale proprio, ma spesso anche per ottimizzare i costi, appoggiandosi a ditte esterne, con un gare d'appalto, un tetto a confronto, offerte diverse, cercando sempre di tesaurizzare l'esperienza fatta nel giro precedente, e poi mettendo a sistema una collaborazione che negli ultimi anni è stata organizzata completamente con il Politecnico di Milano, quindi tutti insieme, finalmente è stato il Politecnico e quindi preso visione proprio a distanza ravvicinata del problema, che magari dal basso era manifesto ma non con tanta chiarezza, si imposta la soluzione. Alla fine il ciclo delle operazioni si ripete in modo abbastanza standard, anche se declinato ogni volta in modo diverso, quindi una pulizia iniziale consente di capire come effettivamente la struttura in Candoglia sia stata aggredita dagli agenti atmosferici, dalle piogge che una volta avevano un ricco contenuto di anidride solforosa e oggi invece più di nitrati, quindi il problema cambia, ma alla fine l'aggressione rimane ugualmente intensa, e con un sistema che si giova della disponibilità di mezzi di sollevamento e di meccanici per intervenire sul mare, ma alla fine rimane sempre uguale, cioè una mappatura dei pezzi della Guglia Maggiore. Abbiamo un modello fatto grazie al Politecnico, ormai cominciato a implementare una decina di anni fa, al vero digitale di tutti i conci, dove è possibile toglierli, disegnare la sostituzione che è stata fatta, associare una scheda diagnostica, fotografia, poi rimetterlo al posto. Stiamo completando oggi il rilievo di tutti gli altri prospetti, quindi lasciando traccia di tutti gli interventi che si sono concepiti in quel momento, procedere alla apertura delle porte del cantiere, sempre nella prospettiva di una conservazione. Però, come si diceva, il materiale del quale l'uomo è fatto integralmente, diciamo, dal livello delle terrazze in su, perché dal livello delle terrazze in su la struttura è in Candoglia pieno, sostanzialmente, e invece come rivestimento nella parte inferiore, questo materiale ha delle caratteristiche assolutamente imprevedibili, quindi il gran numero di intrusioni, quarziti, pieriti, anfiboliti, che sono all'interno della matrice di carbonato di calcio, fanno sì che a volte, e anche la giacitura con la quale queste intrusioni sono disposte, fanno sì che a volte non ci sia altro da fare che procedere alla rimozione, perché magari la figura è intera, ma immaginatevi, non so, un doccione, tanto per fare uno degli esempi più evidenti, ma la maschiatura che fa sì che questo pezzo di marmo stia a sbalzo, gettante dalla parete dell'uomo, la maschiatura è irrimediabilmente compromessa. Quindi quando non è più possibile procedere con cucinature, con iniezioni, si arriva a malincuore eventualmente anche alla sostituzione. Prendendosi poi cura dell'originale, i pezzi più pregiati sono stati esposti qualche anno fa nel nuovo museo riallestito, quindi la fabbrica continua ad amare, a voler molto bene ai pezzi che sull'uomo sono stati per tanto tempo e che da lì provengono, ma arrivando eventualmente anche a modificarlo. Tutto questo processo viene documentato, come diceva Maddalena, da lì si parte e però da lì si finisce, e parlando di Statuaria Maggiore è chiaro che il contributo del maestro Gagliardi con questa pubblicazione senz'altro aiuterà sempre meglio a tenere traccia di tutto quello che in questi anni è stato fatto.
Canali, grazie. Ora focalizziamo ancora con la dottoressa Pastiera, che torniamo nell'archivio per parlare un po' delle memorie degli interventi. Quello che è stato detto, appunto, è forse un'operazione che a secoli si fece,
in particolare, come dicevo prima, la dinamica dell'accoppiatura delle statue è una dinamica recente, per se così si può dire, in fabbrica, nel senso che la prima statua sostituita è un terminale di Guglia, che è una Guglia del retrocoro, nel 1885. e fu una istituzione proprio, diciamo, una novità nella pratica della fabbrica. L'amministrazione ripresa lo stato di grave abbandonamento di questa statua e assegna a uno scultore il compito dettagliato in un contratto di riprodurla, decidendo di ricoverare l'originale in un contesto più protetto. Diciamo da quella fase, dalla fine dell'Ottocento, che per il Duomo è un secolo cruciale, perché è il secolo in cui vengono completate tutte le mura che ora vediamo, sono realizzate la maggior parte delle statue che noi vediamo sul Duomo, ma allo stesso tempo è il secolo in cui si passa da costruzione, si sovrappongono la fase di costruzione e la fase di restauro. Quindi dalla fine dell'Ottocento inizia questa pratica, inizia a entrare nella pratica di cantiere la copiatura delle statue. Ovviamente in particolare i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale con i danni pur non gravissimi sul Duomo, ma incentivano questa attività. Tra l'altro una nota interessante è che spesso si dice, no, che il Duomo non sia stato gravemente danneggiato dai bombardamenti. Effettivamente fu così, ma non fu così invece per la fabbrica, perché il cantiere Marmizzi, allora situato sulla Darsena, fu invece proprio bombardato, e per la fabbrica ovviamente fu un danno gravissimo. Infatti subito avviò la procedura dei risarcimenti proprio per far ripartire quello che era e ancora oggi è il cuore pulsante della fabbrica, cioè il cantiere. Tutto, quindi, diciamo così, da dopoguerra ad oggi ritroviamo documentazione in archivio relativa alla copertura delle statue. È una documentazione di cantiere e quindi per chi ci si avvicina scopre, diciamo così, una certa asciuttezza tipica degli ingegneri. Per farvi un esempio, nella relazione del 1967 del cantiere Marmizzi si legge, quanto alle riproduzioni delle statue: sono state riprodotte, complete di appontature e finitura, 6 statuette da capitello in filone, una statua grande di filone, una statua media ad arco rampante, una statua ad aguglia ancora in fase di finitura. Ovviamente una nota di questo genere è la disperazione degli storici dell'arte, perché non c'è nessuna traccia di quali siano effettivamente i soggetti di queste statue. Ecco, diciamo che a partire dagli anni 60 le cose, anche rispetto alla documentazione, sono molto migliorate, e grazie all'intervento ovviamente di anche altre competenze e altre tecniche anche di documentazione, oggi riusciamo a colmare la sintesi degli ingegneri con altri elementi e anche a comunicare l'attività del cantiere, perché non è solo la destinazione ovviamente di questi contenuti l'archivio, ma questi contenuti vengono poi anche veicolati attraverso, ad esempio, l'attività della diciamo così, del reparto di comunicazione della venerata fabbrica attraverso il diario dei cantieri, che giornalmente, diciamo, si può consultare sul sito della fabbrica del Duomo. Il contributo del maestro Gagliardi, quindi, anche con queste importanti schede, schede che vengono pubblicate in questo volume, in cui appunto si dettagliano l'oggetto e le particolarità delle statue riprodotte, va a inserirsi, va ad aggiungersi, ad arricchire il grande fiume di coscienza e di conoscenza della fabbrica stessa, e quindi proprio anche in questa occasione, oltre che nel contributo, sono onorata, diciamo, di ringraziare il maestro di questa sua donazione, anche perché il maestro peraltro non ha solo regalato alla fabbrica e a tutti questo contributo, questo scritto, ma verserà proprio all'archivio della fabbrica il suo archivio personale di lavoro, quindi diciamo così, per i posteri sarà una ricchezza proprio donata a tutti.
Però caratteristica anche per la scuola centrale, lasciare un pochettino così di di desiderio e la ricerca, potete poi cominciare ad avviarla appunto con questo volume che è stato stampato, Scolpire il cielo, Nicola Gagliardi, scultore per il Duomo di Milano. Questa sera, come dire, quello che è emerso non è un momento, non è un unico, non è qualcosa di definibile, perché ne abbiamo sentite un po' di ogni tendenza. Ed è un momento a cui la storia ha guardato sempre con una particolare attenzione, una particolare oralità. Pensiamo che il Duomo è uno dei grandi protagonisti dei Promessi Sposi, no? I due francesi che toccano la mano, ma che vengono accusati di essere degli genitori, sono Promessi Sposi, a Italia, viene a Milano, sale sul Duomo, e anche Kafka, che si lamenta, perché non mi piace molto, ma Kafka si lamentava di tutto, pazienza. Però pensate cosa è successo a questo momento, pensate che Milano ha capito che in fondo gli austriaci si stavano ritirando nel castello, quando la bandiera durante le 5 giornate è stata issata appunto sulla gugliata del Duomo. Cioè il Duomo come sintesi di tante cose, dei passaggi di Napoleone, dei viti di Montaigne, chissà quante altre cose che forse un giorno potremo elencare. Io quindi considero un po' questo discorso un aperitivo per tutti coloro che vogliono continuare, e ricordo che questa serata le relazioni è ripresa come al solito, sarà disponibile tra qualche giorno sul sito del Duomo, poi ovviamente sarà messo sul network a fare giustizia e maggior diffusione, però tra qualche giorno sarà disponibile sul sito del Duomo. E ricordo anche i prossimi appuntamenti, perché la scuola della cattedrale andrà fino a giugno, e ricordo che il 19 marzo avremo una serata particolarmente densa, il nostro arcivescovo Valentini sarà qua con noi e discuterà con la pastora di Milano e con un professore della facoltà teologica valdese, il professor Genre, in occasione proprio della pubblicazione del primo volume delle opere celebri di Zwingli, che è stato pubblicato da Claudiana, e parleremo quella sera di Eucaristia, di Santa Cena, di questo momento che anticipa e ovviamente ci fa così traghettare nella Pasqua. E poi ricordo che il 16 aprile, ne dico due, avremo una serata dedicata a Galileo, avremo il professor Camerone che è nella casa, avremo un altro professore che viene da Firenze per parlare di quegli scritti di Galileo che non sono stati inclusi nell'edizione completa delle sue opere, quei 20 volumi del Fabaco usciti all'inizio del Novecento, e che ovviamente lasciano così degli spazi e delle sorprese, e parleremo qui proprio come sempre, come ne faremo, partendo da quei volumi per vedere cosa succede anche alla figura di Galileo, tanto discussa, tanto controversa, anche lì c'entra Napoleone che ha rubato il processo, accidenti a lui, insomma capita questo. Io penso adesso che ci sia un saluto di Monsignor Borgonovo, che ringrazierei a nome di tutti per anche questa, diciamo, aggiunta alla scuola della cattedrale classica che lui ha fatto. Monsignore, ecco lei.
Grazie, e come abbiamo già fatto nelle serate precedenti, vorremmo continuare con questa idea di far sfruttare il deposito libri che la Veneranda Fabrica ha, tante volte in copie esuberanti, ancora presenti, e quindi distribuirli a voi in base anche all'argomento trattato durante le nostre serate. È un'idea che è nata dalla nostra archivista e penso che valga la pena di metterla a frutto proprio per dare valore a questi libri. Questa sera vorremmo distribuirvi all'uscita un libro molto importante e interessante, se non altro per l'autore che ha lavorato alla statica del Duomo, cioè l'ingegner Carlo Ferrari da Passano, Il nuovo per salvare l'antico. È un'ottima questione che lascio agli esperti della storia dell'arte, i nostri sovrintendenti. Il restauro statico conservativo dei monumenti vincolati. È un testo di grande pregio, uscendo potete prenderlo a ricordo di questa serata. Buonasera.
www.ilzoo.it e la storia continua.